Io vorrei fare una premessa all'incontro di oggi, una premessa che lo situa nel contesto storico in cui viviamo. La premessa la prendo da una postfazione, così è stata titolata, all'opera Véronique di Peggy, che se non sbaglio avete trovato entrando in quest'aula. Sono alcune cose che ho detto in un incontro di presentazione di quest'opera che un amico giornalista di 30 giorni ha trascritto. Perché voglio fare questa premessa partendo da Peggy? Perché secondo me questo autore francese ha intuito, e soprattutto in quest'opera Véronique, scritta dopo il suo ritrovare la fede, soprattutto in quest'opera ha descritto la condizione del mondo in cui viviamo, la condizione di quello che lui chiama il mondo moderno. E l'ha descritto con un realismo senza alcun rancore verso il mondo, senza condanna verso il mondo, dicendo: questo piccolo bambino, perché quest'opera Véronique è sempre Clio, la storia che parla, e che parla a un piccolo bambino, gli racconta come le cose sono andate nei secoli precedenti e come stanno andando ora. E dice: questo piccolo bambino devi leggere nel libro della realtà, nel libro dei fatti. Descrive quindi la nostra condizione. Lui, 1909-10, scrive Véronique, l'opera sarà poi editata postuma alla sua morte. Peggy è morto nella prima battaglia della prima grande guerra. Leggo, è a pagina 7 della postfazione. La prima cosa che Peggy descrive è ciò che chiama la novità, in qualche modo imparagonabile a ogni altro fenomeno accaduto nella storia. E queste sono le sue parole. Un mondo prospero, senza Gesù. Tutta una società prospera, senza Gesù. Tutta una società prospera, in cristiani, dopo Gesù. Ecco, mio povero piccolo, cosa bisogna guardare. Ecco cosa bisogna riconoscere. Un mondo prospero, non disperato. E questa è un'intuizione anche dal punto di vista del giudizio, diciamo così, cattolico sul moderno, di una genialità unica. Un mondo prospero, non disperato, dopo Gesù, senza Gesù. Un mondo, dirà ancora, che è perfettamente riuscito a fare meno del cristianesimo. Un mondo che col cristianesimo non ha più rapporti, non ha più relazioni. Una descrizione come quella di Peggy, secondo me, ha in una frase di Ratzinger come la sua sintesi. L'uomo di oggi è un uomo per cui il cristianesimo è un passato che non lo riguarda. Questo mi sembra, anche questa è una definizione geniale. Non è un passato da contestare, non è un passato da rinnegare, è un passato che non lo riguarda, col quale non ha rapporti reali. Peggy dirà, serve casomai per lezioni universitarie, serve per lezioni di storia delle religioni. Leggo un'altra frase di Peggy. Ma quando si parla della scristianizzazione, quando si dice che c'è un mondo moderno e che è perfettamente scristianizzato, totalmente incristiano, si vuole dire esattamente che ha rinunciato a tutto il sistema nel suo insieme, che si muove interamente fuori dal sistema, la rinuncia di tutti a tutto il cristianesimo. E la costituzione di un altro sistema, tutto diverso, infinitamente diverso, nuovo, libero, interamente, assolutamente indipendente. Ma perché ho voluto accennare a questo contesto? Perché, per questo motivo che qui accenno. Peghi a un certo punto parla di viltà di diagnosi, dicendo che i preti e i cattolici non vorranno riconoscere questo. Ma non riconoscere questo, si compie quello che, permettete questa citazione che voglio fare, quello che Don Giussani chiama l'errore fondamentale della risposta cattolica al moderno. Credere di vincere la cultura moderna con la cultura cristiana. Questo è l'errore fondamentale. Se non ci sono più relazioni, la cultura cristiana non stabilisce nessuna relazione. La cultura non può stabilire di per sé una relazione. Occorre qualcosa che venga prima della cultura. Questa è l'intuizione di Peghi e questa è l'intuizione di Sant'Agostino. Sant'Agostino arriva a dire, seguendo San Paolo, che tutta la dottrina cristiana, senza la delectatio e la dilezio, senza l'attrattiva amorosa della grazia, tutta la dottrina cristiana, non parla solo della legge antica, ma tutta la dottrina cristiana, San Tommaso d'Aquino addirittura commenta, compresi i precetti del Santo Vangelo, è lettera che uccide. Non è la cultura, neppure la dottrina cristiana che può stabilire un rapporto con l'uomo. È qualcosa che viene prima la cultura. Questo qualcosa che viene prima, Agostino lo chiama delectatio, dilezio, cioè la grazia, l'attrattiva amorosa della grazia. Allora il contesto in cui viviamo rende soltanto più evidente la prospettiva cristiana. Io lo dicevo in queste pagine, leggo perché questa frase mi sembra semplice, così che anche i più giovani possano immediatamente intuirla. Non si diventa cristiani per un discorso, non si diventa cristiani per la teologia. Non si diventa cristiani nemmeno perché si legge la Bibbia. Sono tutte occasioni, tutte, per diventare cristiani. Come per esempio, occasione umanissima per diventare cristiani può essere data dal fatto che uno si innamora di una ragazza cristiana. Un'occasione molto più semplice e molto più vera delle altre. Soprattutto così il cristianesimo si è diffuso. Tutto può essere occasione, anche una lezione che non è accademica, ma che dovrebbe essere accademica. Tutto può essere occasione, ma non è di per sé la cultura, come non è di per sé la Bibbia. Sant'Agostino, da questo punto di vista, ha una frase bellissima. Da Dio viene la Sacra Scrittura, sed nil sapit nisi Christus inveniatur. Ma non ha nessun interesse umano, non ha nessun interesse umano, può avere un interesse scientifico, ma non ha un interesse che coinvolge umanamente l'uomo, se non vi si riscopre Gesù Cristo. Allora questo è come la premessa che volevo fare alle lezioni, anche perché questa premessa dice perché ho scelto come titolo L'attrattiva Gesù. L'attrattiva Gesù è un titolo che Don Giussani ha dato a un suo libro recente, L'attrattiva Gesù. Indica che è la presenza di Gesù, la sorgente di questa attrattiva amorosa, che può incontrare il cuore dell'uomo. Volevo leggervi, prima di passare alla lettura dei testi di Agostino, volevo leggervi una frase di Madec, un grande studioso, credo forse in questo momento il più grande studioso di Agostino, francese, che dice, ha scritto un libro pubblicato anche in italiano da Borla, se non sbaglio, sulla la patria e la via, e dice, questa frase sintetica è sintetica del perché il modo con cui faremo questi incontri sarà una lettura diretta di testi agostiniani. Sono persuaso che si impoverisce inevitabilmente il pensiero di Agostino su Cristo, sistematizzandolo in teologia o cristologia. Il suo pensiero su Cristo è la sua intera vita cristiana. Il pensiero di Cristo su Agostino è la sua intera vita cristiana. La sua esperienza personale e comunitaria di Gesù Cristo, della presenza di Gesù Cristo. Allora dice Madec, suggerisce che per intuire che cosa è Gesù Cristo nella vita e anche nelle opere di Agostino, bisogna soprattutto seguire tre filoni. Primo, l'esperienza della sua conversione, perché è proprio nell'esperienza della conversione, così come le confessioni la descrivono, che uno coglie che cosa è Gesù Cristo per Agostino. Secondo, la liturgia. La liturgia, quindi le sue omelie, quando da sacerdote, ma poi da vescovo, quando nelle sue omelie parlava ai fedeli in maniera poeticamente alta, ma in maniera semplicissima, tant'è vero che lo potevano comprendere i poveri ignoranti analfabeti, che credo che era la maggior parte dei fedeli di questa piccola città di Ippona. Secondo, quindi, la liturgia, come nella liturgia lui pregava e come nella liturgia spiegava ai fedeli le letture della liturgia e le preghiere della liturgia. E terzo, le occasioni più varie della vita pastorale, in cui Agostino rispondeva a circostanze, rispondeva a quella che è stata la grande lotta della sua vita, l'eresia pelagiana. Rispondeva comunque a delle circostanze concrete, allo scisma dei donatisti, all'eresia pelagiana, o a circostanze, a domande che amici, colleghi, vescovi o semplici fedeli gli rivolgevano. Partiamo adesso da, proprio seguendo questi suggerimenti di Madec, partiamo dal primo brano che gli è stato anche distribuito. Il primo brano è dalle Confessioni, libro settimo, capitolo 18, paragrafo 24. Agostino sta raccontando la sua esperienza di lettura e di conversione intellettuale dei libri platonici. Faccio un piccolo accenno, diciamo così, questo sia accademico. L'anno scorso c'è stata una polemica abbastanza vivace tra il professor Milano, prorettore, se non sbaglio, sì, prorettore dell'Università di Tor Vergata a Roma, e padre Cipriani, che è preside dell'Istituto Agustinianum di Roma. Il professor Milano aveva sostenuto in un suo libro che per Sant'Agostino l'incarnazione, che il Verbo è diventato carne, ha valore soltanto a livello redentivo. Chiaramente ci ha redenti perché si è fatto uomo, ma a livello rivelativo L'incarnazione, cioè l'umanità del Verbo incarnato, non ha alcun interesse per Agostino. Perché, sottolineava il professor Milano, perché Agostino, a livello dei contenuti di verità di Dio unico creatore, dell'anima immortale, della Trinità, persino della Trinità, dice, in fondo questi contenuti della verità li aveva in qualche modo percepiti, accettati dalla lettura dei platonici. Padre Cipriani risponde con una serie di articoli anche molto precisi, con lunghe citazioni di Agostino, dicendo che questo non, anche a livello puramente di quello che Agostino dice, non è vero, perché Agostino non afferma mai con chiarezza che Platone aveva intuito la Trinità. Comunque nega che l'incarnazione non abbia valore anche rivelativo. Ecco, tutti i brani che leggerò sono l'affermazione più evidente che la stessa verità non può essere percepita se il Verbo non fosse diventato carne, che l'umanità di Gesù è essenziale per la percezione stessa della verità. Stupisce proprio come un professore intelligente, anche amico, ha studiato Friburgo con Sua Eccellenza Monsignor Angelo Scola, Patriarca di Venezia a Milano, che un professore così non abbia intuito, bastava leggere i testi, come quello che adesso leggiamo. Agostino dice che aveva letto Platone, poi, ma questo lo dico subito, poi dirà a un certo punto: perché, o Signore, mi hai fatto leggere i libri di Platone? Perché ho letto tutte queste opere? Perché mi hai fatto intuire? Per Agostino Platone ciò che intuisce che la felicità non può venire dalle virtù dell'anima, ma che la felicità può venire solo da Dio, che è in Dio la felicità. Questa è la vicinanza, da un certo punto di vista, più grande tra Agostino e Platone, che è nell'unico Dio la sorgente della felicità. Perché mi hai fatto leggere tutti questi libri? Perché dopo, quando ho iniziato a leggere le lettere di San Paolo, e poi aggiunge una frase bellissima, e quando le tue mani hanno curato le ferite del mio cuore, non basta neppure leggere la Bibbia, o accennavo prima, occorre che le ferite del cuore siano curate. Io comprendessi allora la differenza tra la presunzione e il semplice riconoscimento, inter presunzionem et confessionem. Tutta la filosofia religiosa di Platone, Agostino la sintetizza in questa frase, una presunzione. Una presunzione rispetto alla confessio, che è l'umile riconoscimento delle cose così come sono. Allora questo brano è precedente a quello che leggiamo. Allora, conoscendo i contenuti di verità, Dio creatore, l'anima immortale, un premio, un castigo per i buoni e per i cattivi, conoscendo che Dio ha creato nel suo Verbo, nella sua sapienza, io cercavo la strada per poter ad fruendum te. Conoscevo tutto, ma cercavo la strada per godere di te. Perché non si diventa cristiani perché si conosce, se non accade questo fruendum te, per godere di te. Nec inveniebam, e la strada per godere di te, io non la trovavo. E conosceva tutto, insisto su questo, perché non si comprende come Agostino e come un uomo di oggi può diventare cristiano, se non ci si accorge di questo. Io conoscevo tutto, conoscevo molto di più di quello che conoscevano i semplici fedeli. In un altro brano del De Civitate Dei parlerà di questo fedele ignorante che non ha mai letto Platone, che non sa niente della metafisica platonica e della filosofia platonica. ma questo fedele ignorante, a differenza di tutta la metafisica religiosa, ha una cosa: ha ricevuto la grazia attraverso la quale, unendosi al mistero, alla felicità, è felice. Non basta conoscere per essere felici, non basta conoscere che Dio è la felicità per essere felici. Non basta questo, anche Platone sa che Dio è la felicità, ma come? Come godere della felicità che Dio è? E non inveniebam, donec amplectetur, mediatore in Dei et hominum, hominem Christum Iesum. E non trovavo la strada per godere di Dio, finché non ho abbracciato. Sono termini molto realistici. Abbracciato il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, l'uomo, non il Verbo eterno, ma il Verbo eterno fatto carne, fatto uomo. Qui è super omnia Deus benedictus in secola, l'uomo Cristo Gesù che è Dio benedetto in eterno. L'uomo Cristo Gesù, vocantem et dicentem, che mi chiamava e mi diceva, ego sum via, veritas et vita, io sono la via, la verità e la vita, et cibum, cui capiendo invalidus era. E quel cibo, la verità, che non avevo la forza di prendere, quel cibo, ha mescolato alla carne, quel cibo, la verità, Dio, ha mescolato alla carne, perché il Verbo si è fatto carne. E poi c'è una frase che è bellissima, perché su questa, che l'umanità di Gesù è il latte per noi bambini. Ut infanzie nostre lactescerent sapientia tua, affinché la tua sapienza eterna, infinita, diventasse latte per noi bambini. Per quan creasti ogni, la tua sapienza attraverso la quale hai creato tutto. Non en in tenebam Deum meum Iesum humilis humilem. Io, con tutte le conoscenze che avevo, non tenevo, non trattenevo, non abbracciavo, prima detto. Umile, io umile, non abbracciavo il mio Dio Gesù umile. Nec cuius rei magistra esse teius infirmitas noveram. E qui la risposta, bastava una frase così, e qui la risposta, per esempio, a quella tesi del professor Milano che dice, ed è bellissima, e non avevo ancora conosciuto che la sua debolezza è maestra. Più chiaro di così, la sua umanità è maestra. La sua umanità rivela non solo il fatto che è Dio eterno, ma eius infirmitas, la sua debolezza è maestra per me. Non avevo ancora conosciuto come la sua debolezza, la sua umanità, fosse maestra di verità. Questo è il primo brano che ho voluto suggerire. Il primo brano che, ripeto, indica il perché Agostino è diventato cristiano. Perché ha incontrato qualcosa che gli donava non solo di sapere che Dio era la felicità, ma di godere di questa felicità. E così accade che l'uomo diventi cristiano. E siccome questo accadere è avvenimento di grazia, il cristiano non può accusare e condannare nessuno. Nessuno può soltanto rimanere stupito e grato di una fortuna capitategli. E basta, di una fortuna capitata, e può guardare gli uomini fratelli nella speranza che accada anche loro quella indebita grazia, è una delle espressioni che Agostino più usa, quella indebita, non dovuta, non dovuta fortuna che è capitata a lui. Secondo punto, seconda pagina, ancora delle confessioni. E questa la leggo anche perché quel confessio, la differenza tra la presunzione e la confessio, il riconoscimento. Il riconoscimento di una presenza non può avvenire che in una gratitudine stupita. La verità di una presenza, e quindi la verità del cristianesimo, non può avvenire che nello stupore. Che in uno stupore grato, non può avvenire che in uno stupore grato che ringrazia e che domanda. E che domanda. Il credo cristiano è una preghiera. Anche per questo rispettiamo la libertà di tutti. Non si può imporre uno stupore. Il credo cristiano non è una dimostrazione, è una preghiera. Lo recitiamo nella messa. È una domanda. Non è un possesso nostro. Anche per questo non si può imporre. Anche per questo è, essendo grazia, è assolutamente libero. Essendo attrattiva, è assolutamente libero. Non si può imporre un'attrattiva, non si può imporre uno stupore. E questa è la preghiera che Agostino fa. Quomodo nos amasti, Pater buone, come ci hai amato, o Padre buono. Qui figlio tuo unico non pepercisti, che non hai risparmiato il tuo unico figlio. Sed pro nobis impiis, impiis è la definizione che Agostino ha dell'uomo che non ha incontrato la vera pietas. È un'affermazione negativa, non voglio dire che non sia negativa l'affermazione dell'impietà, ma non è una condanna. Perché la vera pietas è porre la speranza nella grazia e nella misericordia di Dio. E questo accade per grazia. Gli empi, potremmo dire, sono gli uomini che non hanno avuto questa fortuna. È la condizione umana di chi questa fortuna di porre la speranza nella grazia e misericordia del vero Dio non gli è capitata. E allora non hanno questa pietas. Non hanno questa possibilità. Tradidisti eum, quomodo nos amasti, come ci hai amati, eccetera. Pro nobis, tibi victor et vittima. Per noi, Gesù, vittorioso e vittima. Et idio victor, qui a vittima, è vittorioso, perché prima è stato vittima, è risorto dopo la sua morte. Pro nobis tibi sacerdos et sacrificium, merito, ma era questa la frase per cui ho scelto questo brano, merito mis pes valida in illo est. Giustamente in lui è la mia speranza che non delude, valida, potremmo tradurre ragionevole, o potremmo tradurre realisticamente in lui pongo la mia speranza. Quod sanabis omnes languores meos. E Agostino, già cristiano, eppure usa il futuro, la speranza che lui sanerà il mio dolore, la mia debolezza che mi fa soffrire. Per eum qui sedet ad desteram tuam et te interpellat pro nobis, per lui che è seduto alla tua destra e prega per noi, agli oquim desperare. Non si può parlare di chi è Cristo per Agostino al di fuori di questa prospettiva. Se non fosse speranza valida, io sarei disperato. No, non si comprende nulla. Ma guardate, ho voluto mettere come sottotitolo il cristocentrismo nei padri della Chiesa, perché la differenza tra, per usare le parole di Madec, tra, tra una sistematizzazione che impoverisce e invece il riconoscimento di tutti i padri della Chiesa è che era dentro un'esperienza così, che senza quella presenza di Gesù Cristo agli occhiem, dice, desperare, io sarei disperato. Senza una teologia non si è disperati, senza un'idea non si è disperati, ce ne sono tante di teologie e ce ne sono tante di idee. E invece Agostino dice che senza Cristo sarebbe disperato. Allora tutte le parole, anche quelle teologiche, anche quelle cristologiche, sono dentro un'esperienza così e acquistano una umiltà e una tenerezza imparagonabile. Multi enim et magni sunt idem languores. Molti e grandi sono i miei dolori, la mia debolezza. Multi sunt et magni, sono molti e sono grandi. Sed amplio res medicina tua, ma più grande ancora è la tua medicina. Potremmo anche dire che non si può riconoscere Cristo senza la percezione di essere peccatori. Per Agostino questo è evidente. Senza la percezione di essere peccatori non lo si può riconoscere. Si può riconoscere l'idea Christi hegeliana, ma non Cristo e questi crocifisso. Et amplio es medicina tua, potuimus putare verbum tuum, e poi c'è una frase qua, è bellissima, perché è anche un giudizio così, così attuale su tante parole, anche ecclesiastiche. Potuimus putare verbum tuum, remotum esse a coniunzione hominis, e desperare de nobis, nisi caro fieret, et abitare in nobis. Noi avremmo potuto pensare che il tuo verbo fosse lontano dall'abbracciare noi, dall'essere unito a noi. Noi avremmo potuto essere disperati se il verbo non si fosse fatto carne. Se non si fosse fatto carne, noi avremmo potuto pensare che era lontano, e noi saremmo disperati. Se non si fosse fatto carne, saremmo disperati. A una donna come Maria Maddalena, l'esistenza del Verbo Eterno non avrebbe destato la minima speranza. Quell'incontro con il Verbo Eterno fatto carne, quelle lacrime e quei baci hanno abbracciato per la prima volta la sua vita e hanno donato a lei una felicità imparagonabile. Questo è il cristianesimo. Al di fuori di questo no, non c'è il cristianesimo. C'è una materia possibile per la storia delle religioni. E poi va avanti ancora, conterritus peccatis mei, e come è vero, conterritus peccatis mei, et mole miserie me agitaver ancorde. E allora io, oppresso dai miei peccati e dal peso della mia fragilità, ero agitato nel cuore, eccetera, eccetera. Iatto in te cura meam ut vivam, ma io metto in te la mia preoccupazione perché io possa vivere. Terzo brano è uno dei primi sermoni del primo omelie del Natale. Ne leggiamo soltanto un piccolo brano, il termine del primo paragrafo, perché riassume tutti gli accenni fin qui fatti. Pro te, inquam, Deus factus est homo. Per te, dico per te. È bello perché pensare a Agostino che parlava a una folla di fedeli, ripeto, perché per lui è realmente uno dei miracoli più grandi del cristianesimo, che dei poveri ignoranti possono non solo riconoscere, ma godere di cose che i più grandi filosofi potevano anche riconoscere, ma di cui non potevano essere felici. Questa cosa, per un intellettuale come Agostino, deve essere stata una cosa, come dire, un'esperienza dell'altro mondo, che dei poveri ignoranti potevano riconoscere più facilmente e godere di verità che tutta la ricerca filosofica, a stento e a fatica, poteva arrivare a riconoscere, ma non poteva comunque, di cui non poteva comunque essere felice. Pro te inquam, Deus factus est homo. In eternum mortus est esses, nis in tempore natus esset. Tu saresti morto per sempre. Ma guardate, questo non è... Starei per dire, non è una definizione dogmatica, è una constatazione realistica di fatti. Agostino constata i fatti, quando parla che tutti gli uomini corrono verso la morte, è constato un fatto. Innanzitutto non deduce da un dogma, constata un fatto, e dice in eternum, per sempre saresti morto, nisi in tempore, natus esse. Se il verbo non fosse nato in un preciso momento di tempo. Permettetemi di leggere pagina 10 e 11, sempre della postfazione a Peghi, di leggere questa breve sintesi, perché quel in tempore, come è importante, nel tempo, facendosi uomo, si è sottomesso al tempo e allo spazio, altrimenti non sarebbe vero uomo. Dicevo, l'idealismo usa le stesse parole cristiane, ma non sono l'indicazione di avvenimenti reali. L'idealismo può dire anche verbum caro, verbo carne, ma non riconosce verbum caro factum est, che il verbo si è fatto carne. È accaduto un avvenimento nel tempo. Anche il grande vate polacco Adam Mickiewicz parla di Dio carne e di Vergine Madre. È che è accaduto in un preciso momento di tempo che Dio si è fatto carne, nel ventre di una donna di nome Maria. Se si toglie l'accadere nel tempo, in un preciso momento di tempo, Gesù Cristo non sarebbe vero uomo. Sarebbe il Dio carne dall'eternità, il verbo ab initio incarnato della grande eresia gnostica. Per l'idealismo, il dualismo spirito e carne è nell'infinito dall'eternità. Dall'eternità nell'infinito è il dualismo bene e male. Secondo l'espressione sintetica di Hegel, ma è sintetica, ma è proprio la sintesi di tutta la perversione religiosa di questi secoli. Quando scrive dell'origine del male in Dio e da Dio. Sul prossimo numero di 30 giorni, lo dico perché è stata per me una scoperta molto bella, ci sarà un lungo articolo di professor Massimo Borghesi in cui legge letteratura e filosofia di questi due secoli dal punto di vista di questo filo satanista che l'attraversa tutti, che l'attraversa tutta. Per cui l'affermazione di Hegel che il male è in Dio e da Dio diventa in qualche modo la chiave di lettura di tutta, di grande parte, tutta sarebbe sbagliatissimo, ma di grande parte della letteratura e della filosofia, dico religiosa, sto parlando di quella atea, della letteratura e della filosofia, dico religiosa, di questi secoli. Nunquam libereris a carne peccati, nisi suscepississet similitudine in carne peccati. Non saresti stato liberato dalla tua carne di peccato se lui non avesse assunto una carne simile a quella del peccato. Perpetua te possideret miseria, nisi fieret ec misericordia. Saresti stato posseduto da una perenne miseria se non fosse accaduta una tale misericordia. Non revixisses, nisi tue morti convenisset. Non saresti vivo, non avresti potuto vivere se lui non avesse abbracciato la tua morte. Defecisses, nisi subvenisset. Saresti venuto meno se lui non fosse venuto incontro a te. E poi in sintesi, perisses, nisi venisset. Tu saresti perito se lui non fosse venuto. Queste due ultime parole, Agostino, quando parla di Gesù Cristo, è dentro questo orizzonte. Io sarei perito se tu non fossi. Se tu non fossi venuto e se tu non fossi. Penultimo brano. Penultimo all'inizio del commento di Agostino alla prima lettera di San Giovanni. È uno dei brani che leggo con più volentieri. Anche perché, come dire, ribalta ogni ipotesi platonica di conoscenza della verità, ogni ipotesi platonico-religiosa descrive una cosa imparagonabile a ogni religiosità umana. Quod erat ab initio, quod audivimus, e quod vidimus oculis nostris e manus nostre tractaverum de verbo vitae, quello che era all'inizio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita. Quis est, qui madibus tractat verbum, nisi quia verbum caro factum est et habitavit in nomine. Chi può toccare con le mani la vita? Non si tratta di visione mistica, è un dono la visione mistica, ma qui si tratta di toccare con le mani. Chi può toccare con le mani il Verbo, se non perché il Verbo si è fatto carne e abita tra di noi? O cautem verbum quod caro factum est, ut manibus tractaretur cepit esse caro ex Virgine Maria. Che bellissimo. Questo verbo che si è fatto carne, perché si è fatto carne? Perché la Maddalena lo potesse baciare ai piedi. Per questo, se no non si comprende, lo si comprende, ma non si sperimenta. Che cos'è la speranza cristiana? Si è fatto carne perché non si potesse toccare, perché Giovanni potesse riposare sul suo petto quella notte in cui è stato tradito. Si è fatto carne perché l'uomo, povero peccatore, lo potesse toccare così. Cepitesse,